Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro Atlante storico. Dal Novecento ai giorni nostri è un saggio illustrato di storia contemporanea e geopolitica di Dario Fabbri, pubblicato da Gribaudo nel 2024. Il libro affronta il periodo che va dal XX secolo al presente, senza adottare il consueto schema centrato su grandi leader, governi o singoli eventi diplomatici. Il suo asse interpretativo è la geopolitica umana, prospettiva associata all'autore, che pone al centro i popoli, le identità collettive e il loro rapporto con lo spazio. L'Atlante non propone quindi una cronaca lineare del Novecento, usa mappe e sintesi storiche per interrogare le ragioni profonde che orientano comunità, nazionali e gruppi umani. La tesi di fondo, esplicitata nella presentazione editoriale, è che l'individuo sia prodotto di un popolo e non viceversa. Da qui deriva l'invito a superare una lettura occidentalocentrica e a osservare i conflitti, le alleanze e le trasformazioni contemporanee, anche dal punto di vista delle collettività coinvolte. L'obiettivo è offrire strumenti interpretativi, non formule predittive semplicistiche. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, i popoli come soggetti storici, al posto di eroi, leader e autocrati. La scelta più riconoscibile dell'Atlante storico consiste nel cambiare il soggetto principale del racconto storico, invece di spiegare il Novecento e il presente attraverso la volontà di capi di Stato, dittatori, diplomatici o elite. Fabbri mette in primo piano le collettività. Non significa negare che le decisioni individuali abbiano conseguenze, ma collocarle entro vincoli più vasti: memoria condivisa, percezioni di sicurezza, cultura politica, demografia, geografia e rapporti sedimentati con i vicini. La formula editoriale, secondo cui ogni individuo è prodotto di un popolo, chiarisce la direzione dell'analisi. Un leader non viene considerato una causa isolata, bensì anche l'espressione di domande, paure e aspettative che maturano nella comunità di riferimento. Questo spostamento evita due riduzioni ricorrenti nella divulgazione storica: la personalizzazione assoluta degli eventi e l'idea che basti un cambio al vertice per modificare strutture profonde. L'attenzione ai popoli consente invece di leggere la continuità che può sopravvivere a rivoluzioni, sconfitte, alternanze politiche e mutamenti di regime. Per il lettore, il risultato è un invito a chiedersi non soltanto chi abbia agito, ma quali condizioni collettive abbiano reso quell'azione plausibile, popolare o durevole. È un criterio utile soprattutto quando si interpretano fenomeni internazionali che non si esauriscono nella biografia dei loro protagonisti. Secondo, la geopolitica umana unisce territorio, identità e percezione reciproca. Il quadro metodologico del volume è la geopolitica umana. In base alla descrizione dell'autore e dell'editore, questa prospettiva studia l'interazione tra collettività situate nello spazio geografico. La geografia, dunque, non è un fondale inerte né un elenco di confini mari, pianure, montagne, distanze. Accessi e vicinanze contribuiscono a definire opportunità e vulnerabilità percepite dai gruppi umani. Tuttavia, Fabbri non riduce la politica alla posizione su una carta. Il territorio acquista significato perché viene abitato, ricordato e interpretato da comunità con esperienze differenti. Per comprendere una rivalità o una scelta internazionale, occorre quindi affiancare alla configurazione spaziale elementi provenienti dalla storia, dall'antropologia, dalla linguistica e dalla psicologia collettiva, discipline che l'autore collega al proprio metodo. L'Atlante è particolarmente adatto a questo intento, poiché la dimensione cartografica rende visibili relazioni, prossimità e discontinuità territoriali, che una narrazione solo cronologica può lasciare sullo sfondo. Il punto non è ricavare dalla mappa un destino inevitabile. È capire perché lo stesso spazio possa essere vissuto da popoli diversi come risorsa, frontiera, minaccia o luogo identitario. Questa cautela distingue un uso interpretativo della geopolitica da un determinismo geografico. La carta orienta le domande, ma non sostituisce l'analisi delle persone e delle comunità che vi agiscono. Terzo, superare l'occidentalismo attraverso lo sguardo delle altre collettività. Un secondo nucleo esplicito del libro è il superamento dell'occidentalismo. L'espressione non richiede di abbandonare il punto di vista europeo o italiano, ma di riconoscerne i limiti quando viene assunto come misura universale. Nelle analisi di storia e attualità è frequente giudicare le scelte altrui in base a categorie familiari, come se interessi, identità e priorità fossero ovunque identici. Fabbri propone invece di adottare lo sguardo degli altri, ricostruire, per quanto possibile, il modo in cui una collettività interpreta la propria posizione nel mondo, le proprie ferite storiche, le proprie aspirazioni e i rapporti con i vicini. Tale esercizio non equivale a giustificare qualunque politica né a rinunciare al giudizio morale. Serve piuttosto a distinguere la spiegazione dall'approvazione. Senza questa distinzione, guerre e crisi internazionali appaiono come comportamenti irrazionali o come semplici deviazioni da un modello occidentale. Con essa, diventano fenomeni da indagare nelle loro motivazioni interne e nelle loro interazioni reciproche. L'Atlante valorizza questa pluralità di prospettive, proprio perché segue aggregazioni umane diverse, anziché presentare una sola voce come naturalmente centrale. Per chi legge, il beneficio è una maggiore disciplina interpretativa, prima di attribuire intenzioni a un paese o a un popolo. Occorre chiedersi quali coordinate storiche e territoriali rendano quelle intenzioni intelligibili dall'interno. Quarto, il Novecento come origine delle strutture che agiscono nel presente. Il riferimento nel titolo al periodo, dal Novecento ai giorni nostri, segnala che il libro tratta la contemporaneità in continuità con il secolo scorso. Questa impostazione è importante perché molte questioni geopolitiche odierne vengono spesso affrontate come emergenze nate all'improvviso, isolate dalla lunga durata. Un atlante storico può invece mostrare che confini, assetti regionali, memorie di guerra, fratture tra comunità e concezioni dello Stato hanno spesso radici anteriori alle crisi che li rendono visibili. Il valore del percorso non sta nel sostenere che il passato si ripeta meccanicamente. Le condizioni cambiano e con esse cambiano tecnologie, istituzioni, economie e rapporti di forza. Ma le collettività conservano tracce di esperienze precedenti che possono influenzare il modo in cui interpretano minacce, alleanze e perdite territoriali. Mettere il XX secolo in relazione con l'oggi permette quindi di evitare sia il presentismo, che legge tutto con le categorie dell'ultima notizia, sia l'erudizione fine a se stessa. La storia viene impiegata come strumento per riconoscere persistenze e discontinuità. La forma dell'Atlante favorisce inoltre un confronto tra tempi e luoghi. La lettura delle carte aiuta a osservare dove gli spazi politici siano mutati e dove invece certi vincoli geografici restino rilevanti. Il lettore è così portato a considerare gli eventi attuali come esiti provvisori di processi più lunghi, non come episodi autosufficienti. Infine, carte e sintesi come strumenti per leggere relazioni, non per cercare previsioni. La definizione di Atlante storico indica una funzione precisa delle mappe all'interno dell'opera: organizzare visivamente fenomeni complessi e, collegare storia, spazio e relazioni tra collettività. Una carta ben utilizzata non è un'illustrazione decorativa della narrazione. Può chiarire la collocazione di aree contigue, i passaggi obbligati, le distanze, la distribuzione dei confini e distribuzione relativa dei soggetti analizzati. In un libro fondato sulla geopolitica umana, tale supporto visivo è coerente con l'idea che le comunità agiscano sempre in un ambiente concreto. Al tempo stesso, la cartografia non esaurisce il significato politico di uno spazio. Due popoli possono attribuire valori diversi allo stesso confine o alla stessa regione. Perciò le carte devono essere lette insieme alle identità, alle memorie e alle percezioni che il volume intende porre al centro. Il contributo pratico dell'Atlante è allora un'abitudine di lettura davanti a un evento internazionale, individuare gli attori collettivi, localizzarli, osservare le relazioni che li legano e domandarsi quali eredità storiche incidano sulle loro scelte. Questo procedimento non promette certezze assolute né previsioni automatiche. Riduce però il rischio di interpretazioni, basate soltanto su dichiarazioni contingenti, personalità mediatiche o spiegazioni monocausali. L'Atlante si presenta quindi come un supporto per formulare domande più ordinate e verificabili sulla storia recente e sul mondo contemporaneo. In conclusione, Atlante storico. Dal Novecento ai giorni nostri, si rivolge soprattutto a lettori interessati alla storia contemporanea, alle relazioni internazionali e alla geopolitica, compresi studenti e non specialisti che desiderino un quadro interpretativo meno dipendente dalla cronaca quotidiana. Può risultare utile anche a chi segue i conflitti e le trasformazioni politiche attraverso i media, perché propone di affiancare alla notizia alcune domande essenziali. Quale collettività è coinvolta? Quale rapporto ha con il territorio? Quali esperienze storiche condizionano il suo sguardo e come percepisce gli altri soggetti in campo? Il beneficio principale è quindi metodologico. Il lettore non riceve soltanto una successione di eventi, ma un criterio per mettere in relazione carte, storia e identità collettive, distinguendo le cause di lunga durata dalle spiegazioni immediate. Rispetto a molti atlanti o manuali di storia recente, il libro si distingue per il rifiuto dichiarato di una narrazione incentrata sui grandi uomini e per la volontà di superare l'ottica occidentale come punto di vista implicito e universale. Rispetto ai commenti geopolitici più rapidi, privilegia inoltre il raccordo tra il presente e le eredità del Novecento. Non è un'opera da usare per ricavare previsioni certe o schemi rigidi. Il suo interesse sta nell'offrire una lente critica con cui rendere più comprensibili le ragioni, spesso divergenti, dei popoli nello spazio mondiale. Se vuoi supportare Dario Fabbri, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!